6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini, ben ritrovati in 6 di sera magazine. Oggi ci occupiamo di un lavoro svolto dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. Si tratta di un volume intitolato Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri. Un volume a cura di Andrea A. Marca, Francesca Luisoni e Paolo Ostinelli. Prendendo spunto dalle 3.621 cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, questo libro vuole rendere omaggio a un patrimonio storico, artistico e culturale diffuso e ancora poco indagato, offrendo prospettive e approcci diversi, punti di partenza per esplorare e conoscere le numerose raffigurazioni sacre sparse sul territorio. La pubblicazione accompagna la conclusione dell'inventario di tutte le cappelle e dipinti murali votivi del Sopraceneri, che è il Centro di Dialettologia e di Etnografia ha coordinato e portato a termine, grazie anche alla partecipazione attiva di decine di operatrici e operatori locali. 17 autrici e autori hanno lavorato sul tema per offrire approfondimenti e spunti di riflessione in un'ottica pluridisciplinare, presentando il tema dalla prospettiva della storia, dell'antropologia, della storia dell'arte, dell'architettura e della tutela dei beni culturali. La pubblicazione vuole suscitare la consapevolezza di un pubblico più ampio sulla ricchezza di questo patrimonio ticinese. Io do il benvenuto a Paolo Ostinelli, co-curatore del volume e direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. Benvenuto.
Buonasera, grazie.
E dunque un volume che vede una collaborazione tra molti attori attivi appunto per realizzare questo lavoro.
Sì, diciamo l'iniziativa che ha portato al libro in realtà si inserisce in un contesto ancora più ampio, insomma. Il tutto nasce molti anni fa dalla realizzazione di un inventario, quindi del censimento di tutte le cappelle, appunto le edicole sparse sul territorio e dei dipinti di carattere devozionale sparsi al di fuori degli edifici sacri. Abbiamo portato a termine con la collaborazione appunto di enti locali, musei regionali e anche associazioni come l'Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico della Valmaggia, abbiamo portato a termine appunto la parte relativa al Sopraceneri. Il tutto, questo lavoro di repertoriazione che è confluito in una banca dati, ha portato alla luce l'esistenza di 3.621 cappelle e oggetti sparsi appunto soltanto nel Sopraceneri. Da lì è nata un po' l'idea di in qualche modo rendere attenti su un patrimonio diffusissimo sul territorio, una specie di museo diffuso, si potrebbe dire, magari esagerando un po', che però ecco, è presente sotto gli occhi di tutti, è stato molto presente nelle realtà locali per secoli e che oggi rischia un po' di essere dimenticato e un po' trascurato, perché appunto non tutti quei legami che si erano instaurati nel corso dei secoli si sono mantenuti nel corso del tempo. Quindi ecco, l'esigenza o i ragionamenti che abbiamo fatto all'interno del nostro istituto con chi aveva collaborato fornendoci dati molto, molto importanti all'inventario e anche con dei partner che avrebbero potuto essere interessati ai vari aspetti del fenomeno, ha portato ecco, a riflessioni comuni che poi sono confluite nello specifico in questo volume.
Ecco, direttore, ma Possiamo fare qualche esempio di queste cappelle nel Sopraceneri che avete studiato e delle raffigurazioni sacre che contengono?
Sì, diciamo, esempio appunto ce ne sono a migliaia, potremmo magari partire...
3621.
Esatto, 3621, nel frattempo, grazie a qualche segnalazione che ci è giunta nel frattempo, abbiamo già anche aumentato il numero nella banca dati, ecco, per cui diciamo gli accessi possono essere molteplici. Forse potremmo...
citare quelle più significative, anche a livello di periodo storico, così da poterle inserire in un contesto storico, artistico.
Sì, ecco. Certo, una delle possibili chiavi d'accesso a questo insieme multiforme è proprio quella cronologica, diciamo. Si sa che nella regione ticinese, nel Sopraceneri nello specifico, si è iniziato a costruire edicole al di fuori delle chiese, insomma lungo i sentieri, lungo le vie di comunicazione soprattutto, a partire dal XV secolo, dalla seconda metà del 400, sono rimaste poi anche alcuni esempi abbastanza significativi. Nella Valle di Blenio, per esempio, se vogliamo riferirci a degli oggetti specifici, nel comune di Corzoneso sono rimaste proprio lungo la vecchia mulattiera che collegava il piano, il fondovalle, al villaggio di Corzoneso, che si trova a una quota un po' più elevata, ci sono rimaste due cappelle che portano la data del 1510 e che sono state decorate dalla bottega di Antonio d'Altradate, una delle botteghe di pittori più attive nel periodo, non soltanto in questo genere di esercizi, diciamo. Ecco, da allora, dal 400, il numero delle cappelle è aumentato costantemente fino al 700, magari fino all'800, e poi ovviamente la costruzione di questi edifici è continuata, magari però con una intensità minore. Nel Settecento i riferimenti che vengono spesso e che sono richiamati anche per la qualità estetica, diciamo così, degli interventi sono quelli soprattutto in Valmaggia e soprattutto quelli che portano la mano di un pittore come Giovanni Antonio Vanoni, che in qualche modo era stato molto sollecitato dai committenti di questi oggetti. Alcuni, tra l'altro, cappelle o alcuni oggetti che erano stati costruiti come cappelle, quindi per una devozione in qualche modo non troppo ampia, hanno poi subito delle trasformazioni che li hanno portati ad essere il centro di oratori, di cappelle, di piccoli santuari. In questo caso uno degli esempi ancora oggi visibili e abbastanza eloquenti si trova a Monte Carasso, dove appunto una cappella con la raffigurazione di Maria è entrata al centro di una devozione abbastanza intensa a livello locale, perché appunto in quel luogo la Madonna avrebbe portato il suo intervento salvando due persone del luogo dalle acque del Riale che scende dalla valle retrostante. Ecco, intorno a questo oggetto costruito per ringraziare la Madonna per il suo intervento, nel corso del tempo la devozione è rimasta costante, ma si è intensificata. La cappella, l'oggetto in sé, è stato poi integrato in una piccola chiesetta dove è diventata il centro dell'altare, e quella piccola chiesetta è l'oratorio della valle, che si ritrova ancora oggi. L'intervento di restauro sulla chiesa, che è stato fatto nei primi anni 2000, ha mantenuto ancora e ha messo ancora più in evidenza questa stratificazione, quindi il centro devozionale costituito dalla cappella che non è stata distrutta, ma è stata inglobata
nella
parete d'altare e poi la chiesa tutto intorno. Ecco, ci sono alcuni esempi di questo genere che richiamano poi anche alla mente le vicende di santuari più grandi, insomma, ecco. Per cui la cappella spesso nasce per devozione privata e poi diventa in qualche modo un elemento della religiosità collettiva e in certi casi, come quello menzionato, diventa poi essa stessa un oggetto di devozione particolare e molto intensa. Nel volume si parla appunto di esempi che si riferiscono un po' a tutto quell'arco cronologico che va dal 400 al 20-21 secolo. Un capitolo è dedicato appunto alle opere create da architetti del 20 secolo e del 21 anche secolo, che appunto continuano la tradizione, ovviamente riprendendo delle forme diverse. L'esempio in questo caso che viene discusso anche ampiamente presentato nel volume è quello di una cappella costruita dall'architetto Martino Pedrozzi nella Val Malvaglia, non lontano dal luogo in cui appunto sorgeva una cappella originaria, poi cancellata perché in quel luogo è stata costruita la diga appunto della Val Malvaglia. Ecco, lì tra il 2017 e il 2019 un intervento contemporaneo nostro in qualche modo ha riportato un elemento di sacralizzazione del territorio che era stato cancellato da eventi non legati, diciamo così, alla volontà di chi questa cappella la venerava.
Dunque, chi erano i committenti e all'interno di queste cappelle che cosa c'era rappresentato? Prima abbiamo parlato di Maria, ma c'erano anche altri santi?
I committenti sono soprattutto, anche qui è una generalizzazione che semplifica un po' tanto le cose, però appunto il meccanismo spesso è quello di una committenza privata, quindi persone, famiglie, a volte dei casati abbastanza ben riconoscibili nelle elite locali dei vari villaggi, che appunto costruiscono sia per devozione loro, sia proponendo la loro proposta, diciamo così, di devozione alla comunità, sia come forma anche di rappresentazione di se stessi, perché molte cappelle portano degli stemmi delle famiglie che l'hanno fatte costruire. Ecco, spesso poi questi oggetti che nascono per iniziativa privata diventano appunto patrimonio collettivo, e soprattutto nel XX secolo molte cappelle poi sono entrate anche effettivamente a far parte del patrimonio, o sono diventate di proprietà soprattutto di parrocchie, a volte anche di comuni. Ecco, diciamo, le cappelle committenza pubblica, nel senso di interi comuni o parrocchie, non sono mai state la maggioranza. Spesso però ci sono committenti legati appunto a gruppi, a confraternite, a compagnie come quelle degli emigranti, soprattutto in alcune valli ci sono parecchi esempi di cappelle appunto fatte costruire con i soldi e con il contributo di chi emigrava, proprio per essere presenti in qualche modo attraverso questi segni sul proprio territorio. Tutta questa varietà, diciamo, di committenze si ripercuote poi nelle rappresentazioni stesse, insomma. Ha menzionato anche lei Maria, che ovviamente è la protagonista quasi assoluta, non dico che si trova in tutti i dipinti, ma in buona parte di loro, in tutte le sue declinazioni. Appunto, si parte dalle raffigurazioni della Madonna in trono con il bambino, della Madonna del latte, e ecco, di queste forme di devozione particolarmente diffuse alla fine del Medioevo e all'inizio dell'età moderna, per poi appunto ampliarsi a molte madonne venerate in santuari che appunto spesso si trovavano nei posti in cui si dirigevano gli emigranti. Appunto si va dalla Madonna di Caravaggio alle Madonne di Livorno, alla Madonna di Montenero, ecco. Il panorama è molto variato in questo senso, ma Maria rimane sempre al centro dell'attenzione in questo senso. Si arriva poi ovviamente alla Madonna di Lourdes, alla Madonna alla Madonna del Sasso, anche in una prospettiva regionale che però è molto presente. Però ecco, Madonna non è da sola, anche perché spesso sulle cappelle si trovano diverse raffigurazioni, per cui spesso si trovano i protagonisti principali della devozione cristiana in senso ampio, come appunto la Madonna, Gesù e gli apostoli o altri santi particolarmente diffusi, che però si accompagnano ad altri soggetti. Quindi qui troviamo le figure dei santi a cui sono dedicate le chiese parrocchiali, che poi in qualche modo si riflettono sul territorio attraverso le rappresentazioni nelle cappelle e nei dipinti sulle case private. Spesso poi ci sono anche, proprio nella prospettiva di una rappresentazione di sé attraverso le cappelle, se vogliamo dirla così, ci sono poi i santi che sono poi che portano il nome di coloro che figurano come committenti. Quindi in alcuni casi ci sono dei santi che si fa fatica a trovare, diciamo così, negli elenchi della Chiesa Cattolica. Non so, ci viene in mente un San Rodolfo in un comune della Valle Maggia, che appunto viene raffigurato con tanto ovviamente di nome proprio sulla cappella che era stata fondata ed era stata poi dipinta per commissione di un Rodolfo Pozzi, che in questo modo non soltanto esprime una devozione in senso religioso, ma anche una rappresentazione di sé abbastanza esplicita.
Direttore, so che ci sono state, che ci saranno ancora delle escursioni per vedere queste cappelle devozionali.
Sì, diciamo, accanto appunto alla presentazione, alle diverse presentazioni che faremo del volume, abbiamo pensato appunto di proporre anche una serie di visite guidate, diciamo così, o accompagnate dagli autori e dalle autrici del volume in alcuni posti particolarmente significativi. Si va appunto dalle cappelle più antiche a quelle legate a un certo tipo di contesto locale. La prossima escursione avrà luogo il 12 ottobre e si snoderà lungo un percorso che partirà da Semione in Val di Blenio per arrivare a Ludiano. Ecco, in questa parte della Valle di Blenio sono concentrate alcune fra le rappresentazioni più antiche, risalenti appunto al 400-500, e lungo il percorso appunto si potrà entrare in qualche modo in questo universo che le presenze sul territorio ci introducono in relazione proprio a un'epoca come quella di cui si è detto.
Sguardi divini, cappelle, dipinti, murali, devozionali del Sopraceneri è il volume di cui abbiamo appena parlato con Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, e il volume è a cura anche di Andrea Amarca e Francesca Luisoni. Grazie Paolo Ostinelli per essere stato con noi, grazie.
Grazie, grazie a voi.
E per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.